Allora, buonasera a tutti. Stasera presentiamo il libro La casa del nulla. E non sarà l'unico sul carcere che presentiamo dentro la cornice e comprimo ancora, perché sapete che tra marzo e aprile facciamo le iniziative ricordando Primo. Ne presenteremo un altro il 22 di aprile di Salvatore Ricciardi, sempre sul carcere. Il libro lo presentiamo con Rossella Simone, che ha scritto insieme il libro a Giuliano Naria, e con Edo dell'edizione Le Meunier. Sulla storia del libro, come nasce l'elaborazione, eccetera, la lascio a Rossella, che ha, diciamo, partorito insieme a Giuliano questo libro. Così come Edo ci dirà perché pubblicare questo libro 30 anni dopo, perché il libro in realtà tra un po', la prima edizione fu fatta 30 anni dopo. Io vi dirò come abbiamo pensato di strutturare questa presentazione e alcune osservazioni sul libro. Il libro che io ho riletto appunto dopo 30 anni mi ha sorpreso rileggendolo, perché è un libro di racconti. E nel primo approccio uno incomincia a leggere e si chiede, prima viene entusiasmato dai racconti, poi dopo si chiede se i racconti sono veri, poi comincia a vedere che nel racconto inizia anche qualche mitologia carceraria o qualche leggenda, no? E il carcere è il luogo adatto per le leggende, essendo una metropoli, diciamo così, una underground, sotterranea. Questo specie per qualcuno, per esempio alcune cose raccontate io le ho sentite in altre carceri, da altre persone diverse dal libro. Ma alla fine del libro uno ha una sensazione che tutto questo ha pochissima importanza. Cioè, se poi il racconto è vero o falso, o è mischiato a mitologia, eccetera, non ha nessuna importanza, perché quel racconto serve a riempire quel nulla di quella casa, a riempire, come dire, di vita la morte del carcere. Cioè, in realtà quei racconti sono riempire la vita per evitare che sia il dispositivo carcerario ad occuparti la vita. Quel racconto è una forma di resistenza. Il libro di Rossella e di Giuliano è stata una forma di resistenza al carcere. Come abbiamo pensato di strutturarla questa presentazione? E facendo leggere, e anche questo creiamo un chiasmo, in un mondo maschile da una donna, questo mondo maschile del carcere. E facendo un percorso, perché dentro le letture vi accorgerete, perché il libro ha un suo percorso, faremo la parte dell'iniziazione, cioè il racconto dell'entrata in carcere, di colui che entra e con quale mondo fa i conti. L'incontro con i banditi, che nella, abbiamo chiamati così, nella fattispecie riguardano persone della Valanzasca, che in molti carceri sono stati vicino a noi. Il carcere raccontato da dentro a qualcuno che è fuori, è la lettera Ida, e altri due momenti caratteristici, almeno di quegli anni, del carcere, cioè la rivolta e l'evasione. Quindi cominceremo in questo modo. Se Francesca inizia con l'iniziazione, con il primo racconto, poi dopo seguiremo. Grazie di essere venuto intanto e buon ascolto. Sei così bassa, Francesco.
Sono bassa, ma non così tanto.
Come ti trovi comodo tu? Se stai sopra lì.
Che bella craniata, Franci.
Ma sì, vai sopra lì che forse è meglio, vai sopra lì.
Vado sopra perché secondo me è meglio.
Ecco, va bene così, dai.
L'iniziazione. Vivere in carcere può essere molto pericoloso. Per capirne le regole è necessario un maestro. Si trovano molte guide e uomini vissuti, ma sono pochi quelli che riescono a riunire in sé saggezza e generosità. Io sono stato fortunato. Il 12 ottobre 1977 sono stato trasferito dal carcere di massima sicurezza di Fossombrone al carcere di massima sicurezza dell'Asinara. Questo carcere era considerato il peggiore in tutti i sensi, la stazione finale del circuito carcerario italiano. Due giorni dopo il mio arrivo sono stato messo in cella con Giorgio Panizzari. Di lui mi colpì da subito la straordinaria intelligenza e la grande capacità di rapportarsi con gli altri detenuti. Dopo esserci presentati mi disse: dall'età di 14 anni ho fatto solo 2 anni di libertà, il resto riformatorio, carcere minorile, carcere giudiziario, penale, speciale. Aveva 28 anni ed era stato condannato all'ergastolo. Fine pena? Mai. Si accorse immediatamente che mi stavo accostando al carcere nella maniera sbagliata. Se io fossi stato assunto all'Ansaldo, mi disse, per prima cosa avrei cercato di capire la gente e il tipo di ambiente. Solo dopo avrei cominciato a dire la mia e a pretendere di essere ascoltato. Il carcere lo potrai conoscere solo dopo lunghi anni. Tu non vieni dall'ambiente, non sei del giro. Gli abitanti del carcere, i coatti, nascono in matricola, danno del tu alla galera e lei, giorno dopo giorno, gli entra dentro. Quando la galera la interiorizzi, cominci a sentirla con tale intensità che devi esercitare una violenza tremenda per respingerla. Infatti il bravo ragazzo, la galera se la strappa dal cuore, si strappa il cuore con le sue mani. Il bravo ragazzo è quello che tenta l'evasione sempre. I coatti sono anche gli erbivori. I carcere loro lo portano nel cuore e non possono e non vogliono disfarsene. Coatti possono essere anche gli infami, quelli che il carcere lo vorrebbero anche per gli altri. Poi ci sono i turisti, quelli che passano per caso e se ne vanno, quelli che entrano per un accidente e restano lì. Il turista non si rende mai conto di ciò che gli sta succedendo, sia che abbia fatto 3 mesi o 30 anni. Può diventare coatto, ma più facilmente si integra senza rendersene conto e darsene ragione. Come Fenaroli che faceva il geometra e debassato dall'impiego dall'ufficio matricola di Porto Azzurro nell'isola d'Elba. In carcere contano soprattutto 3 cose. L'estrema correttezza nei rapporti con gli altri detenuti. Mai promettere cose che non puoi mantenere. Mai raccontare balle, tanto se ne accorgerebbero subito. La verifica di chi sei qui è immediata. Non giudicare mai nessuno. Ognuno ha fatto la sua scelta e se ne è assunto per intero la responsabilità. Non intrometterti in affari che non ti riguardano. Gli impiccioni si bruciano la coda. Ci sono storie che non potrai capire, rispetto alle quali sei estraneo. Nessuno ti chiede di stare con questo o con quello, nessuno ti chiede di schierarti. Tutti i bravi ragazzi meritano il tuo rispetto e la tua amicizia. Tutti i bravi ragazzi ti rispetteranno e ti saranno amici. Comportarsi bene è un titolo sufficiente. Tutti capiscono quello che stai soffrendo per esserti comportato bene. Di fronte alle guardie e alla direzione, non bluffare. Buttati avanti tu prima, in prima persona. Fagli capire che loro possono una sola cosa contro di te. Ucciderti. Meno sarebbe troppo poco.
Marcella.
Allora, scusatemi se leggo, ma sono un po'... preferisco. Allora, a dire la verità, non so se Giuliano ne sarebbe contento, ma io credo di aver fatto bene ad accettare di rieditare La Casa del Nulla nella sua edizione originale, quella uscita nel 1988, e non la versione rivisitata del 1997. Perché pur nelle tante imperfezioni di quella prima stesura a due mani, a me sembra conservi una sua pungente, epica allegria. Giuliano, perché lui lo sguardo e il narratore, non si pone fuori dal mondo del carcere, ma impara a viverci dentro e lo fa con curiosità, con ironia, con violenza anche. E con quel gusto del paradosso che era un po' l'essenza del Giuliano che io conoscevo, quello dei tempi di Genova, degli operai e studenti uniti nella lotta. Quando operaio dell'Ansaldo Meccanico Nucleare dragava la fabbrica cercando tra gli allora mitici OQ, per chi non lo sa, operai qualificati, gli esemplari più vivaci e irriverenti di quella razza in via di estinzione. Giuliano odiava la fabbrica, puzzava di ruggine e follia, diceva, e cercava di andarci solo quando doveva organizzare scioperi selvaggi. D'altra parte, ha passato quegli anni quasi tutti nel repartino confino, a leggere, castellare, organizzare piccole e grandi sommosse. Giuliano odiava anche il carcere, ma almeno all'inizio ha cercato di attraversarlo come un viaggio che andava vissuto, e finché ce l'ha fatta a contenere l'odio per chi lo separava dalla libertà, ha provato a aggroccarlo, a incorporarlo alla David Bowie nell'uomo caduto dalle stelle. Per chi era giovane, negli anni a cavallo tra i 60 e i 70, non c'era solo la rivoluzione preconizzata da Marx, Lenin e Mao Zedong, c'era anche un'idea di rivoluzione irriverente e beffarda che miscelava l'altura del capitale e i film di banditi alla José Giovanni e alla Jean-Pierre Melville. Una rivoluzione che aveva lo sguardo intenso e triste del Che e lo sberleffo di James Coburn, che percorre in Messico in motocicletta per lasciarsi alle spalle passato e patria e prendersi, aprendosi la pista a colpi di dinamita, annunciando perentorio e laconico: giù la testa, cretino.
Coglione.
Sai com'è, lui signore. Perché, per quello che ne so io, in molti compagni da allora la rivoluzione andava a braccetto con la grande avventura. Il rivoluzionario come espressione del desiderio di esplorare una libertà senza limiti e per rivoltare il mondo come un calzino, per vedere da dove sarebbero usciti i vermi. Perché il mondo di compromessi nel quale ci era toccato vivere non era sanabile. Bisognava farne un altro completamente diverso e dai confini espansi, anche con l'LSD, sino alla frantumazione delle classi, delle razze, dei generi. Rifondare il mondo con tutta la forza, l'energia, la prepotenza anche di chi allora aveva 20 anni. La Casa del Nulla nasce con questo sguardo, che era lo sguardo che aveva fatto da collante tra me e Giuliano, in quel tempo lontanissimo, nei vicoli di Genova, quando, oscillando tra ortodossia militante e voglia di smarronare, percorrevamo la notte i vicoli bui del centro storico, fatti di vino e di marijuana, a cercare astromostri. I Carugi di Genova ci contenevano tutti, beoni e portuali, mendicanti e banditi, maoisti e bohemienne, compagne e puttane, militanti e drogati, transessuali e rivoluzionari. Eravamo tutti lì, ciascuno a tessere le trame della propria vita, fatta solo di presente. Ci piacevano le biografie alla Jack London, di quelle che sanno di fango, che mischiano mondi, che fanno piangere e fanno ridere e fanno anche un po' paura. Ci piaceva una vita fatta così, sì, proprio come quella cantata da Vasco Rossi. In fondo eravamo un po' tutti arrivati da qualche periferia, geografica, sociale, perfino caratteriale, gente decisa e seria, ma soprattutto giovani, e volevamo tutto. Poi, un po' alla volta, in galera ci siamo finiti tutti, ciascuno per la sua via, e per una decina d'anni le galere italiane si sono riempite di soggetti nuovi, ma in qualche modo prossimi, politici e banditi, ciascuno a suo modo degli innovatori, non solo perché introducono in Italia in tempo di pace l'uso delle armi nella politica e nella malavita, ma perché si costruiscono come gruppi di relazioni amicali, in bande, unite dal disgusto verso il vivere ipocrita della borghesia, un disgusto che li incalza a cercare una qualche forma di esistere diversa da quella. Sono cose che ci vuole coraggio, bisogna lasciare alle spalle la buona vita e cercare un senso sulla cattiva strada, sulle tracce di relazioni autentiche, di amicizie così vere da consegnargli la tua stessa vita, pronti a rischiare tutto là dove non si torna indietro. La casa del nulla nasce come l'entrata del cacciatore bianco nella riserva indiana, con l'umiltà e l'arroganza necessarie per riconoscere di non sapere. Sarà Giorgio Panizzare il maestro che accompagna il politico nel suo viaggio nel mondo dei bravi ragazzi di galera. Il libro si apre appunto con l'iniziazione di Giorgio per quel trip all'inferno. Ma il libro è qualcosa di meglio dello sguardo di un singolo curioso, è un canto corale, una storia orale dove i personaggi si alternano sulla scena raccontando il proprio romanzo e contemporaneamente facendo un'operazione politica, rendere trasparente il carcere e i suoi abitanti, rimettendolo cioè nel contesto sociale e non separato da mura massicce, a simbolizzare la separazione opportunistica e artificiale tra il bene e il male, ma riportando nel mondo la verità complessa e pericolosa che è vivere, il luogo dove male il luogo dove male e bene si attorcigliano, dove la giustizia crea i cattivi e i giusti a volte uccidono, dove i ricchi diventano sempre più ricchi ma fanno l'elemosina, dove Dio non caccia i mercanti dal tempio ma li incorona, dove il poliziotto che uccide un nero disarmato è protetto dalla legge e i nemici di oggi sono i migranti che arrivano con i barconi. Diceva Bertolt Brecht, è più criminale fondare una banca che rapinarla, e ancora adesso non so dargli torto. La storia di quei ragazzi, di cui il libro riporta alcuni episodi, non è finita proprio benissimo. Forse ci voleva qualcosa di più o qualcosa di meno. Forse non era il tempo, o forse il tempo era già passato. Non è finita bene neanche fra me e Giuliano. Forse era una storia che apparteneva a una sola stagione. Ma pentirsi della propria vita è un non senso. Anche se l'ultimo atto si svolge tutto in carcere, e come dice Tonino Paroli a Giuliano nel 1981 nel carcere di Palmi, all'inizio erano i comuni a politicizzarsi, adesso siamo noi politici a comunizzarci. In mezzo, ed è quello che la Casa del Nulla racconta, c'è lo svelamento del carcere come era negli anni 70, con i suoi primi attori e le comparse, con il bisogno insopprimibile di andare oltre il muro di cinta, oltre tutti i muri di cinta, con le evasioni tentate, riuscite, fallite, pensate, immaginate, sognate, e che ha portato alla stagione delle rivolte, dall'Asinara a tutte le altre, che in quel periodo tra il 78 e l'80 ha terremotato l'Italia come uno tsunami. Non voglio però finire in gloria, la gloria è supponente, piena di sé, egocentrica. La Casa del Nulla racconta i perdenti, per questo sono in galera. Racconta quelli che non hanno diritto ai libri di storia, ma che adesso piacciono tanto alla fiction, e forse anche su questo ci sarebbe da riflettere. Anzi, qui sono proprio i perdenti che in prima persona si raccontano, senza prendersi troppo sul serio, giocando con le proprie vite, facendole diventare invenzione, letteratura, insomma.
Leggiamo adesso due racconti che riguarda appunto l'incontro, cioè quello che Giuliano racconta, e sull'incontro si tratta di appunto di persone, in questo caso della Maranzasca. Uno dei quali è morto.
Pinella.
Quelli della Comasina erano una banda di quartiere. Hanno cominciato come tanti altri. Risse nelle valere, furti di moto. Le batterie degli anni 70 non erano formate da professionisti come Cavallero o i Marsigliesi. Non sapevano maneggiare i lunghetti. Si sono fatti perché avevano questa pazzia, questo fegataccio. Dopo qualche rapina ci hanno preso gusto e sono finiti alla grande con i titoli sulle prime pagine dei giornali. A Torino, la batteria di Panizzari e la banda del Miliardo. A Genova, i ragazzi di Piazza Campetto. A Milano, la banda degli studenti e il mucchio selvaggio. Mi ha detto Rossano Cocis, eravamo dei balordi di periferia, ma molto legati tra di noi. Siamo sempre stati bene insieme, allora ci abbiamo dato sotto. Professionisti siamo diventati dopo. Abbiamo preso le medaglie sul campo. Entravamo sparando, uscivamo sparando. Ridevamo come matti. A me piacevano le banche che hanno la porta girevole. Un calcio e il mondo comincia a girare. Uscivo per primo. Per la copertura facevo fuori un caricatore intero e cominciava il Far West. Abbiamo svaligiato banche in tutte le parti d'Italia. Con la coca andavi sempre a 1000 all'ora. Quando nel 76 è scoppiata la guerra con Turatello, dovevamo avere delle enormi entrate. E ci siamo messi a fare sequestri. Tutti li facevamo. Renato Vallanzasca mi ha spiegato la loro tecnica. Prendevamo la gente e gli dicevamo: vuoi un sequestro di prima, di seconda o di terza categoria? E quello, boh, restava di stucco. Gli illustravo. Terza categoria, ti leghiamo una branda, ti incateniamo, ti mettiamo la cera nelle orecchie, una benda sugli occhi, una pallina da ping pong in bocca. Ogni tanto ti diamo da mangiare e basta. Seconda categoria, ti chiudiamo in una stanza con radio e TV, giornali e libri, quanti ne vuoi. Prima categoria, pranzo e cena dal miglior ristorante di Milano, 2 entrenose per notte, champagne e coca a volontà. Come un hotel a 5 stelle. Se ti piace giocare a carte, c'è chi giocherà con te tutto il tempo che vuoi. In più, se ti va di farti una passeggiata, non c'è problema. Non erano mica matti. Tutti volevano la prima. Pagavano, ma se la spassavano. Una volta ci capita un tipo, un brambilla, solo casa e lavoro. Era ricco sfondato. Ma quando lo abbiamo preso, aveva una giacca da 5 lire e le scarpe coi buchi. Gli ho illustrato i metodi della casa. Come ha realizzato, ha detto: voglio quello di prima. E si è trovato bene, non faceva un cazzo dalla mattina alla sera, gli sembrava di stare in ferie. Ha imparato a giocare a carte. A poker ci dava sotto con mandingo, micio e spaghettino. Si imballava di champagne e di coca e tirava avanti tutta la notte. Ci ha detto che aveva una moglie tremenda, racchia e pure rompiballe. Abbiamo preso a portargli delle entraîneuse da leccarsi i baffi. E gliele buttavamo lì. Una notte una bionda, poi una rossa, un'altra negra, una gialla. Stava bene. Gli piaceva quel tipo di vita. E quando gli ho annunciato: guarda che tua moglie ha pagato, gli è venuto un coccolone. Io voglio restare qui. E non sapevo come fare per scrollarmelo di dosso. Se vuoi devi restare e devi pagare. Se vuoi restare, devi pagare 200 milioni in più al giorno. Io pago. L'abbiamo tenuto ancora una settimana, lui era contento. Alla fine abbiamo dovuto cacciarlo a calci in culo. Ciao Ida. Il carcere è tutto rumore di chiavi e di cancelli, rumori di piedi, passi felpati nella notte per spiare il sonno, scalpiccii, rumore del galoppo di un branco di sbirri che vengono, che fuggono, rumori di voci, di grida, fischi, bestemmie, frasi insulse, suoni di televisioni o di radio, aperture, chiusure. Sempre rumori di sottofondo. Falsità, infamità, insulsaggine. Chiacchiere, chiacchiericcio sottile, tragedie, sceneggiate, disgusti, silenzi di trame, travestio nel silenzio. Rumori di distruzione di uomini e di cose, a volte rumori di armi o silenzi di coltelli. Rumori come simboli di qualcosa che può accadere o non accadere. Agguati e scivolamenti, prevedibilità di tutto ciò che non accade. E poi canto. E canzoni di speranza, e poi sordi e delicati rumori di liberazione. Tempo del rumore e tempo del silenzio. Sorpresa, i tempi si cambiano. E anche oltre il rumore e il silenzio, le tue lettere. Ero a Trani, inizio del 1981, il dopo rivolta. Cercavo di spiegare a un'amica del fuori il nostro quotidiano. In quei giorni i miei occhi, le mie orecchie, erano particolarmente sensibili. Ascoltavo i suoni o la loro assenza, i gesti o la loro repressione. Il carcere è una città murata, violenta, semplicemente crudele. Gli eventi che vi accadono, i sentimenti e le emozioni che vi si esprimono, le paure, le speranze, gli odi e gli amori sono identici a quelli di qualsiasi altra città. Ma qui tutto assume uno strano contorno, si carica di un senso denso, a strati sovrapposti come un panino imbottito. Devi contendere i centimetri, gli spicchi di luce, di sole e attraverso di essi la vita. Per essere solo devi scavarti dentro, nel punto più profondo, un luogo sicuro, un rifugio. Per proteggere i sentimenti devi continuamente frugarti, forzarli, violentarli. L'imprevedibile ti piomba addosso vestendo l'insegna del noto, dell'assuefatto. Ne ricerchi i segni premonitori nel consueto, nel minuto particolare. Mi ha detto Pietro Cavallero: mentre i tuoi anni di galera si sommano l'uno all'altro, il mondo della prigione ti si stringe addosso. Vedere 10 persone insieme diventa un grosso problema. Non puoi controllare tutti i loro movimenti, intuirne le intenzioni. Quando sono uscito, i primi giorni, prendere la metropolitana mi era difficile. Avvertivo la presenza, per me poco rassicurante, di una moltitudine dietro la schiena. Nessuno si guarda alle spalle camminando nella metropolitana. In carcere dare alle spalle a qualcuno può essere fatale. Nella città murata nessuno è al sicuro.
Sì, introducendo, Gino mi chiedeva un po' il motivo di questa nuova edizione, come mai una casa editrice dopo quasi 30 anni va a recuperare un libro che in qualche modo può rappresentare uno spezzone di storia in qualche modo superato. È stato un corteggiamento direi abbastanza lungo, un paio d'anni con Rossella, perché il libro era diviso a metà, i diritti sono divisi a metà tra gli eredi di Giuliano e Rossella. Noi abbiamo provato a cercare gli eredi, purtroppo non siamo riusciti, infatti il libro compare con un colophon a metà, però abbiamo voluto anche fare questa forzatura perché rispetto al percorso editoriale che stiamo facendo di recupero della storia del banditismo, direi che questo libro è un po' quasi una summa di questo spezzone storico, proprio come se fosse un'enciclopedia di tutti questi personaggi che, come dici tu, non compaiono nei libri di storia ufficiale, ma nella storia sociale di questo paese sono invece molto... molto riconosciuti da un punto di vista di quella che è la memoria storica non ufficiale. E, i motivi secondo me sono principalmente tre. Il primo di carattere editoriale è proprio il fatto di... ci siamo chiesti come mai un libro così importante non fosse fuori catalogo, e poi ha avuto una redenzione, certo, adesso poi ne parliamo. E il fatto di essere fuori catalogo è proprio questo, dovuto a questo motivo, che nell'occasione della riproposizione del libro nel 97, intitolato Come i Duri, era uscito solo a nome di Giuliano, che poi poco dopo era morto, per cui c'è stato anche un caso giudiziario, poco prima, insomma. E, incontrando Rosella, noi invece la richiesta nostra è stata quella di pubblicare la prima versione, proprio da un punto di vista filologico, perché la prima ristampa non era esattamente uguale alla seconda, c'era stato un lavoro proprio anche sul linguaggio, eravamo a metà degli anni 90, la parte più politica del libro era stata anche un po' ammorbidita, erano state tagliate alcune parti sulle rivolte, e sembrava più una storia anche dal titolo, I Duri, legata appunto al mondo della malavita, più che a un mondo a metà tra politica e malavita, che nell'edizione originale era molto più chiaro. Quindi dal nostro punto di vista era importante proprio recuperare la prima edizione, non solo dal punto di vista autoriale, come giustizia, insomma, rispetto a chi aveva scritto esattamente il libro, ma anche proprio da un punto di vista dell'importanza del linguaggio, che nella prima edizione era molto più chiaro, molto più sporco, come dicevi tu, molto più vivo, mentre nella seconda, nonostante sia stato fatto un lavoro editoriale importante, era chiaro proprio questo ammiccamento a quel mondo che negli anni 90 era appunto molto, aveva già un suo fascino e oggi ha un ulteriore fascino, cioè quel mondo della crime fiction su cui noi lavoriamo, ma cercando di recuperare le storie vere e lavorando con i protagonisti. Cioè la collana Banditi senza tempo di Miglio Edizioni nasce proprio con questo tentativo di lavorare non solo sulle storie ma anche con i protagonisti, quindi recuperare un linguaggio, recuperare un vissuto senza fare delle forzature che oggi appunto nel mondo del cinema, nel mondo della fiction sono molto evidenti, cioè si va più verso un tipo di narrazione all'americana, quindi molto action, ma che in realtà poi abbiamo visto soprattutto rispetto al libro di Giancarlo De Cataldo, Romanzo criminale, come il passaggio dal libro al film, alla fiction, abbia avuto proprio questo sviluppo di depoliticizzazione, proprio dal libro che era molto più politico alla fiction, che è chiaramente molto, molto interessante dal punto di vista televisivo, ma non fa nessun riferimento a quella che è la storia reale su cui nasce la Bandiera Magliana. Per cui questo desiderio nostro di riproporlo oggi nasce da questo motivo, innanzitutto editoriale, ma soprattutto letterario e di linguaggio, cioè come diceva giustamente Rosella, la vitalità di quel mondo e la capacità che avete avuto voi di raccontarlo è molto legato proprio a quegli anni lì, cioè se oggi voi vi riproponeste probabilmente di raccontare quella storia nello stesso metodo, cioè con lui che racconta e tu che scrivi, il linguaggio sarebbe anche, sì no, nel senso si sente molto la forza del linguaggio di quel tempo, per cui anche per noi è importante che la letteratura da un punto di vista esperienziale sia legata anche proprio all'esperienza diretta, non solo a una scrittura buona ma anche a una vita e a un vissuto. E terzo elemento era proprio questo del linguaggio, c'è un bellissimo glossario alla fine che recupera tutta una serie di termini che magari adesso sembrano anche un po' in disuso, ma che sono molto importanti per far capire anche quel mondo come aveva dei suoi codici, che erano proprio frutto dell'osmosi che si creava tra questi due mondi, no? Il mondo dei bravi ragazzi e il mondo dei detenuti politici. E ripubblicarlo oggi sembra un'operazione anche di nostalgia, se poi il pubblico stasera, sembra di essere un po' in famiglia, perché siamo un po', ci conosciamo tutti, invece l'obiettivo è proprio quello di tornare a raccontare questa storia anche alle nuove generazioni, soprattutto alle nuove generazioni, ed è quello che cercheremo di fare dalle prossime presentazioni, perché effettivamente si vede che tantissimi di questi personaggi sono poi stati trasfigurati dai passaggi televisivi, dai passaggi cinematografici, e riproporli esattamente come erano nel loro vissuto, credo che sia un lavoro di ricostruzione storica e letteraria molto importante. Insomma, la ragione principale per cui fatto questa operazione con Rosella, che ovviamente ringraziamo, che cerchiamo da adesso in poi di portare avanti. Questa è la prima presentazione, noi di solito come Miglio Edizioni cerchiamo sempre di fare la prima presentazione in un luogo simbolico, questo è chiaramente un luogo simbolico rispetto a questo libro, perché sia tu che Giuliano frequentavate insomma in qualche modo la Calusca è Primo, ed è molto bello presentarlo a pochi giorni dall'anniversario della morte di Primo, perché credo che sia un libro che proprio è la summa anche del suo pensiero, della sua affascinazione per questo mondo un po' di marginali, ma anche di una vitalità unica, per cui insomma è molto bello presentarlo oggi.
Grazie. Sentite, leggiamo l'ultimo brano, poi apriamo il dibattito, poi chiuderemo con un altro brano sull'evasione, come qualunque discussione sul carcere dovrebbe finire. Quindi leggiamo la Gazzalandra.
Essere cucinata dapprima ha pensato il bottone l'avrò perso, il formaggio l'avrò mangiato, ma le sparizioni erano troppo frequenti. Si era consultato con le celle vicine, a tutti mancavano le stesse cose. Saranno le guardie, hanno pensato, ma erano incerti nell'accusarle di quei furti eccentrici. Cucinotta decide di non uscire all'aria per 2 giorni e controllare i movimenti della custodia. Nessuno è entrato in cella, ma il formaggio è sparito. Sarà qualche animale, pensa Cucinotta, un topo, uno scarafaggio. La notte si apposta per coglierlo sul ciocco. Mette un bel pezzettino di formaggio sul tavolo, svita la lampadina della notturna e si dispone all'attesa. Illuminato dalla lampada, lo schifosissimo formaggio dell'asinara brilla come se fosse di cera. Dopo il giornale radio di Nerino Rossi, il silenzio è tombale, tutti dormono. Cucinotta vigila. Dalla finestra aperta sente un frullare d'ali. Un bellissimo uccello si è posato sulle sbarre, sta scrutando l'interno della cella. Zappete! Falcheggia il formaggio e se ne va. Una gazza ladra! Cucinotta, che è siciliano e che capisce gli animali, l'ha riconosciuta. Al mattino, contentissimo, comunica la sua scoperta. La gazza ladra è un animale bello, dicono i suoi compagni. Vogliono vederla, le lasciano regali, formaggio, quel poco che riescono a trovare che luccichi. La gazza aveva preso l'abitudine di venire anche di giorno. Visitava tutti, ma più spesso Cucinotta, che decide di darle un nome. Luigina. Entrava, rubava e andava via. L'aspettavano e non appena la vedevano arrivare si passavano la voce. C'è Luigina! Mettevano pezzi di formaggio, bottoni sulla finestra. Prima si è lasciata accarezzare, poi si è posata come su di un trespolo sulla sponda della branda e infine sulla spalla. Un po' perché i compagni l'avevano già da fuori, e un po' perché non c'era il barbiere, la barba cresceva e te la dovevi tenere. Luigina era entrata in confidenza con gli uomini dalla grande barba. L'intrami ispirato decide di scrivere per Natale una favola a Tommaso, il figlio di 6 anni. Mario Rossi, che è in cella con lui, sarà l'illustratore. Nell'isola tal dei tali è arrivata una nave carica di... C'erano tanti uomini, tra i quali il tuo papà. Appena sbarcavano, erano presi e rinchiusi, non potevano neanche parlare tra di loro. Mario Rossi disegnava la nave, il mare, l'isola, gli omini. E un giorno era arrivata la gazza ladra che subito era diventata amica dei prigionieri e si era offerta di portare messaggi da una cella all'altra. Gli uomini che in quel modo potevano comunicare si erano consultati e avevano deciso di allearsi con gli animali. La gazza avrebbe fatto da interprete e da ambasciatore, sarebbe andata dagli animali del cielo e della terra, dai ricci e dai falchetti, dalle pernici e dai pesci, dagli asinelli bianchi e dai gabbiani. Anche loro odiavano il tiranno dell'isola, il condor, quell'uccellaccio rapace che ne combinava di tutti i colori. Uomini e animali si erano accordati per ribellarsi. Il giorno stabilito scoppia la rivolta. I prigionieri sfondano i muri delle celle, i ricci bucano le gomme delle jeep, gli asinelli occupano l'armeria, i mufloni caricano e mettono in rotta i battaglioni degli agenti.
I pesci impediscono alle navi di attraccare. Gli uccelli assaltano gli elicotteri. La rivoluzione vince. Le guardie sono stravolte. Il condor, vista la mala parata, cerca di battersela, ma gli animali dell'aria si buttano all'inseguimento, lo catturano, lo trascinano a terra e, bello spennato, lo infilzano allo spiedo. Tra danze e canti di vittoria lo rosolano a fuoco lento. La favola, per arrivare al bambino Tommaso, doveva passare la censura di Cardullo, che dopo averla letta manda a chiamare l'Intrani. Il direttore è nello studio, seduto all'ampia scrivania. Alle sue spalle, appeso alla parete, un enorme cartellone colorato. Lo sta illustrando ad Arialdo. Ci sono dei nomi dei detenuti incrociati da segnali di vari colori. Rosso, verde, nero, blu. Rappresentano i possibili contatti e i legami tra di loro. Cardullo cercava di sbigottire, facendo credere di saper tutto di te. Quando era arrivato Notar Nicola gli aveva detto: lei ama i gatti. 4 anni fa ha pianto per la morte del gatto di sua moglie. Sante c'era rimasto di stucco. Non era così straordinario come sembrava. Alimentava la sua mania di strabiliare, raccogliendo informazioni e catalogando quello che leggeva attraverso la censura delle lettere. Seguiva alcuni nomi di delinquenti famosi che sperava di poter avere prima o poi sotto i suoi artigli. Era metodico. Sante aveva scritto per un periodo a un suo amico detenuto all'Asinara e quindi Cardullo sapeva dell'amico e di Sante, anche se quest'ultimo non era mai stato sull'isola. Per impressionare Arialdo spara giudizi su questo e su quello. Un pazzo, non vale nulla, uno pericoloso, sì, scrive delle belle favole. A proposito, perché la sua fiaba finisce in quel modo? So che il condor sono io. Mi odiate tanto. È contento di essere profondamente odiato, ma avrebbe desiderato anche un po' di ammirazione. L'Intrani, che vuol far passare la favola, replica: il condor non è mica lei, un animale rapace. Cardullo balza in piedi sbraitando: no! Il condor sono io, tutti mi chiamano così. Voi mi chiamate così, anch'io mi chiamo così. Poi, con uno dei suoi tipici subitanei cambiamenti d'umore, scivola sul patetico. Perché volete farmi fare questa brutta fine? Ma io non la merito. L'Intrani, scocciato da quel guazzabuglio di sentimentalismo minaccioso, insiste: ma la favola la spedisce o no? Vedremo. So che i disegni sono di Mario Rossi. Fa una pausa scenica e, come se parlasse tra sé e sé, io sono il re dell'Asinara, ma lui dovrebbe essere l'imperatore per quanto ama gli animali. E con questo la commiata. La favola sarà inoltrata. Passa una settimana tranquilla, si fa per dire. La tranquillità solita dell'Asinara. Cucinotta, aggrappato alle sbarre della finestra aperta, aspetta Luigina. Nota di sfuggita che nel cortile tra le celle e i passeggi c'è un piantone nuovo e, caso strano, ha la barba. Arriva Luigina. Svolazza da una cella all'altra. La guardia la chiama, attirandola con bocconi, oggetti lucenti. Luigina vede solo la barba, non distingue la divisa. Va fiduciosa, gli si posa sulla spalla. Cucinotta, risentito, la rimprovera: Luigina, vieni qua, quello lì è uno sbirro. La gente tira fuori un cappio, glielo stringe al collo, la butta per terra e la trascina. Cucinotta, fuori di testa, nemmeno da una guardia si sarebbe aspettato una cosa così tremenda. Urla: compagni, portano via Luigina! Si precipitano alle finestre. Pezzo di merda, lasciala stare, assassino! Subbuglio. subuglio, commozione, rabbia. Quella barba ipocrita si sta portando via la mascotte, il simbolo di noi ladroni, le ali della nostra libertà, la possibilità di una comunità che attraversa le pareti. Luigina non è più tornata. Cardullo ha osato troppo, dirà Mario Rossi, a sancire il nostro giuramento di vendetta.